L'umanesimo ai tempi del coronavirus, rileggendo La peste di Camus di Teresa Simeone. I singolari avvenimenti che danno materia a questa cronaca si sono verificati nel 194, a Orano, per opinione generale, non vi erano al loro posto uscendo un po' dall'ordinario, a prima vista infatti Orano è una città delle solite null'altro che una prefettura francese della costa algerina. L'incipit di una delle più famose e inquietanti opere della letteratura mondiale di tutti i tempi ci immerge nell'ordinarietà di un luogo che è Orano, ma potrebbe tranquillamente essere Codogno o Wuhan o Daegu. Considerata una metafora di quella spaventosa epidemia che negli anni 40 dilagò in Europa con il nome di nazionalsocialismo, oggi richiama invece un'interpretazione fedelmente letteraria di ciò che descrive in modo per noi assolutamente imprevedibile, considerando che quando fu scritta, benché già ammonisse sul possibile rinascere del pericolo, non lo ritenesse reale nel suo aspetto biologico-sanitario. E invece lo stiamo vivendo in modo drammatico e paradossale a più di 70 anni dall'uscita del libro. Nel 2020 l'epidemia, che assume sempre più i contorni di un'emergenza pandemica, ritorna a ricordarci quanto siamo esposti a nuovi e invasivi patogeni e come la loro diffusione sia ancora in grado di modificare radicalmente rapporti, relazioni, vita sociale e culturale, economia e diritti. Chi avrebbe mai immaginato che non una singola limitata città, ma un'intera nazione e poi un continente e infine il mondo globale diventasse un enorme, impensabile lazzaretto? È anche in questa capacità lungimirante e visionaria che si leggono opere come La peste di Albert Camus. La mattina del 16 aprile il dottor Bernard Brieux, uscendo dal suo studio, inciampò in un sorcio morto in mezzo al pianerottolo. Inizia tutto da questo neutro, insignificante, ma insolito rinvenimento. I topi diventano 2, 3, poi 10. Si trovano sporchi di sangue a centinaia in tutti gli stabili e le vie di Orano. La gente incomincia a essere inquieta, ma poi finalmente la moria di topi si arresta. La città, scrive Camus, respirò. Per poco, iniziarono a sentirsi male gli esseri umani. Il primo fu Michel, portiere del condominio in cui era stato trovato il topo. I sintomi inizialmente non furono associati a una malattia in particolare. In seguito altre persone accusarono gli stessi malori e Rieux incominciò, da medico esperto, a chiedersi cosa avessero in comune e a cosa potessero ricondursi. Man mano che i numeri dei malati aumentavano e i sintomi si ripetevano, stato di astenia, gangli ingrossati e in suppurazione, febbre, lo scenario si faceva più minaccioso, la somma era paurosa. In pochi giorni appena i casi mortali si moltiplicarono e fu palese a quelli che si preoccupavano dello strano morbo che si trattava di una vera epidemia. Da questo momento in poi è un crescendo inarrestabile di paure e conferme fino a pronunciare la terribile definitiva parola che richiama sciagure del passato ritenute superate, peste. Un demone temuto e respinto nell'oscurità di un periodo, quello trecentesco, che si era replicato certo qualche secolo dopo, ma che poi era stato arginato e ricacciato indietro dalla scienza. Un flagello di fronte al quale comunque si è sempre impreparati, come dinanzi a una guerra, e che induce un misto di inquietudine e speranza. Quando scoppia una guerra, la gente dice, non durerà, è cosa troppo stupida. E non vi è dubbio che una guerra sia davvero troppo stupida, ma questo non le impedisce di durare, eppure ci si autoconsola, con le dovute misure si fermerà, e invece i morti continuano a salire, le autorità vengono informate, ma per evitare il panico, non si parla di peste, alla fine non si può non avvisare la popolazione, ma che resti tranquilla, invitano, le precauzioni se applicate correttamente e da tutti arresteranno il morbo. Nella fase iniziale, oltre la deratizzazione e l'invito alla pulizia, si chiede agli infestati dalle pulci di presentarsi negli ospedali e alle famiglie di autodenunciarsi. Poi, con l'aumentare dei casi, le misure si fanno più spietate. La denuncia obbligatoria e l'isolamento furono mantenuti. Le case dei malati dovevano essere chiuse e disinfettate, i congiunti sottoposti a una quarantena di sicurezza, i seppellimenti organizzati. Il dispaccio del prefetto diventa definitivo, si dichiari lo stato di peste, la città è chiusa. E da questo momento Camus, con straordinaria percezione e un'esatta progressione dei fatti, ci accompagna nella psicologia dei protagonisti e degli altri attori che fanno da contesto umano a una situazione tragica in cui, accanto alla paura di esser contagiati, si instaglia il terrore di essere ostracizzati dai sani, come l'angoscia di essere separati dai propri affetti, madri e padri allontanati dai figli con la paura di non rivederli più, mogli e mariti divisi, fratelli e sorelle non più abitanti della stessa casa. La pietà, riflette Rieux, non è più possibile, neanche per le grida disperate delle mamme nel vedere i buboni all'inguine delle proprie figlie. Ci si stanca della pietà quando la pietà è inutile, e in questo teatro di dolori e di orrori risaltano le vite di coloro che vi sono rappresentati, figure che di volta in volta si mostrano e ci mostrano i mille volti che assumono la paura di non farcela, l'istinto di sopravvivenza, l'angoscia per il lutto degli affetti, la disperazione e la solitudine, e le reazioni diverse di fronte a quelle che giustamente Jaspers ha definito situazioni limite in cui ci si trova senza maschere e senza protezioni davanti alla possibilità del naufragio e dello scacco. Situazioni estreme, per dirla alla filiera Ben, in cui però ciascuno scopre anche il proprio potenziale nascosto nelle vicende della normalità di tutti i giorni. Come potremmo reagire noi, ci chiediamo, noi in quanto collettività, e io in quanto individuo? Come il semplice Michel che muore innocente e inconsapevole preoccupandosi solo del fatto che il rinvenimento del topo possa essere addebitabile alla sua negligenza? Come il generoso Rieux, che si aggira tra morbi e pestilenze, dormendo 3 ore a notte, senza chiedersi se sia opportuno esporsi in quel modo, ma facendo ciò che è giusto in quel momento, consapevole di poter morire, senza il sorriso della moglie, che si è dovuta allontanare da Orano prima dello scoppiare della calamità e che, infatti, non rivedrà più. Indulgente verso chi, come Rambert, cerca di fuggire da quell'inferno, o con Cotard, che senza la peste sarebbe arrestato e che perciò si rifiuta di aiutare a debellarla. Come i tanti oranesi che certi che il morbo non li avrebbe toccati, e perché avrebbe dovuto, perché proprio loro, si disinteressano fino a quando non ne divengono vittime, fino a che il cordone sanitario si stringe come i cancelli di una prigione escludente ed emarginante, fino a quando, sfiniti dall'isolamento e dall'angoscia, rompono gli obblighi di quarantena e fuggono dalla città, fino a quando si rassegnano e accettano, infelici e spauriti, il proprio destino, abituati al coprifuoco, al fetore della morte, ai seppellimenti fatti in fretta e furia, a non poter piangere più i propri cari, a intuire che finiranno nei forni crematori, come Castel, intento a cercare un siero che possa aiutare i malati. Non è facile, tutto induce allo scetticismo, ma bisogna lottare e non mettersi in ginocchio, combattere la peste a qualsiasi costo, con qualunque mezzo. Impedire che le persone muoiano, questo è ciò che dà senso alle giornate, e infine ci riesce stanco e snervato, ma sereno, o come Rambert, il giornalista capitato per lavoro a Orano e lì obbligato a rimanere per la pestilenza, lotta in tutti i modi per impedire alla peste di soffocarne il desiderio di felicità nello sforzo disperato di lasciare Orano e ricongiungersi alla sua compagna. Prova tutte le strade legali e illegali, ma intanto offre il suo aiuto a Rieux, soccorre appestati dall'alba alla notte, finalmente riesce a organizzare la fuga, dovrà partire di lì a poche ore, ma quando arriva il momento non è più così convinto, a Rieux che gli dice generosamente tra un'incisione di bubone e un'altra che non c'è niente di male a essere felice, Rambert risponde che è vero, ma che ci può essere vergogna nell'esser felici da soli, e rimane a Orano. Forse come Tarrou che da forestiero, colto, ricco e viveur continua a pernottare nell'albergo dove alloggia e a prendere appunti, a raccogliere testimonianze, a descrivere le occupazioni dei cittadini, a seguire l'evoluzione della peste e a registrare aneddoti su tutto ciò che vede con lo stesso spirito curioso e ironico. La figura di Tarrou è una delle più belle del libro, pur potendo evitare coinvolgimenti, offre il proprio aiuto a Rieux e propone di organizzare un gruppo di volontari per assisterlo. Naturalmente ne farà parte anche lui, al gruppo si aggiunge Grand, l'aspirante scrittore insignificante e sbiadito, che Rieux considera nella sua purezza di cuore uno dei veri eroi di questa storia, eroe per semplicità e autenticità di sentimenti, le uniche qualità che contino nel delirio dell'irrazionalità e del terrore. Intenso è il dialogo su Dio, sull'impegno del medico, sulle ragioni della disponibilità di Tarrou. Prieux gli chiede perché sia disposto a rischiare proponendosi come volontario, e Tarron gli risponde domandandogli a sua volta perché mostri tanta devozione se non crede. E il dottore confessa che se avesse creduto in un Dio onnipotente avrebbe trascurato di guarire gli uomini lasciandone la cura a lui. Ciò che conta è guarire le persone, e forse è meglio non credere in Dio e lottare con tutte le nostre forze contro la morte, senza levare gli occhi verso il cielo dove lui tace. Un Dio, altro tema che ritorna, che si rende responsabile della morte di bambini innocenti, come il figlio di Othon, come padre Penelux, che all'inizio interpreta la peste come un flagello divino per ricondurre i peccatori a Dio e che è interessato a riportare la collettività distratta alla Chiesa, ma che poi non esita a unirsi al gruppo di volontari e a lavorare instancabilmente tra letti e sudore infetto, a capovolgere posizione perché la religione in tempo di peste non può più essere la stessa, e ne morirà. Stanchezza, indifferenza, sfinimento, incuria per se stessi, si sta in bilico in tempo di peste, anche con la propria coscienza, col sospetto che chiunque ti possa contagiare. Amici, vicini e parenti, con la considerazione amara che il cuore di tutti si sia indurito, che nessuno più ascolti i gemiti dei malati e che anzi si cammini nei lamenti come se fossero stati il naturale linguaggio degli uomini. Ma è una storia che riguarda tutti, come dice Rambert. Un concetto, quello della responsabilità collettiva, che ricorre spesso nella produzione del filosofo francese. Alla fine anche la peste degrada, si attenua, perde virulenza, la quarantena è annullata, e la vita riprende a scorrere tra gli oranesi. Il paese è in festa, tutti ballano, ma le solitudini restano. Coppie estatiche attestano col trionfo e con l'ingiustizia della felicità che la peste era finita e che il terrore aveva fatto il suo tempo. Tutti vogliono pensare che la peste può venire e se ne può andare senza che il cuore dell'uomo ne sia modificato, ma può essere così. Si può attraversare il male senza esserne toccato, anche l'epidemia di coronavirus passerà, lascerà strascichi come inevitabile, lascerà vittime come ingiusto che sia, lascerà anche un senso profondo di amarezza su come si continui a reagire con i medesimi meccanismi del passato a eventi di cui già abbiamo vissuto gli esiti infausti, dovrebbe lasciare anche qualche riflessione su ciò che significa alterità come dimensione costitutiva della nostra soggettività, su ciò che è l'altro per noi che mai come adesso è interrogarsi su ciò che siamo noi per l'altro. Dovrebbe aprire uno spiraglio non soltanto sulle responsabilità di chi è contagiato, come se fosse una colpa esserlo, ma sulla sua condizione psicologica e fisica, sul suo timore di poter infettare chi gli è vicino, sul suo vivere la malattia come un'onta quasi intenzionalmente cercata, magari solo per aver incidentalmente transitato in una zona poi rivelatasi pericolosa, sulla violazione della privacy in nome della sicurezza nazionale, che lo marchia come untore e lo espone alla pubblica gogna. Ancora una volta Camus con la sua sensibilità ci aiuta a capire, Prieux il suo alter ego letterario nel rivelare alla fine del libro che è lui a scrivere confessa di aver scelto di testimoniare, lo ha fatto dalla parte delle vittime vivendo la loro sofferenza parlando per tutti, dicendo altresì con gli esempi positivi che ha riportato che negli uomini ci sono più cose da ammirare che da disprezzare, un'altra prova della vicinanza alla terra di Camus e del suo essere laico, illuminato, impenitente umanista. Io mi sento, fa dire da Rieux a Torron, più solidale coi vinti che coi santi. Non ho inclinazione, credo, per l'eroismo e per la santità. Essere un uomo, questo mi interessa,